Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Emergenza Covid quasi dimezzato in questi giorni, l'RT a Milano lo conferma l'ATS della città metropolitana. La situazione resta però critica in molti ospedali, contagi aumentati del 600% nelle carceri. Oggi il governo elabora i dati delle regioni, domani la decisione sulle zone. Discoteche riaperte in Sardegna, perquisizioni nella sede della regione, si indaga sull'iter che autorizzò i locali. Joe Biden sceglie Ron Klain come capo dello staff, Donald Trump rilancia invece i suoi ricorsi legali e twitta "vinceremo". La ripresa economica in Europa perde slancio con il ritorno della pandemia, lo dice la BCE, che però garantisce "continuiamo a sostenere l'economia". Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, come avete sentito dai titoli, verranno elaborati oggi i dati Covid in arrivo dalle regioni, compresi quelli che arrivano dalla Campania, dove sono in azione anche gli ispettori ministeriali per verificare la situazione. Veneto, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia e Giulia varano nel frattempo nuove ordinanze anti-assembramento. C'è però anche una buona notizia ed è, arriva da Milano, dal centro della Lombardia. L'indice RT è calato in questi giorni, quasi dimezzandosi in una settimana.
La Lombardia in fascia rossa inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, a partire dall'indice di contagio di Milano, epicentro di questa seconda ondata di Covid. L'RT di Milano, spiega il direttore generale dell'ATS Walter Bergamaschi, oggi era intorno a 1,25. Con il lockdown si sta riducendo di giorno in giorno e si è quasi dimezzato rispetto al momento di picco. I nuovi dati Covid arrivati dalle regioni saranno elaborati oggi e serviranno domani al governo per decidere nuove possibili zone rosse o arancioni in Italia. Sotto la lente la Campania, dove si rafforza la presenza di esercito e protezione civile a Napoli, ma anche Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, che varano nel frattempo nuove ordinanze anti-assembramento. L'Italia nel suo complesso, a quasi 11 mesi dall'inizio della pandemia, supera il milione di casi. Ieri altri 33.000 contagi e 623 decessi, ma con le nuove misure restrittive il rapporto positivi test cala ancora al 14,6%. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Allora, andiamo in Campania, come detto ci sono in azione gli ispettori ministeriali. A far discutere però sono anche due casi di cronaca: un paziente in attesa al Cardarelli trovato morto in un bagno del pronto soccorso, quattro persone invece decedute sempre al pronto soccorso del San Leonardo di Castellammare di Stabia.
La Campania è ancora in zona gialla, ma le criticità non si arrestano e per il passaggio a zona arancione o rossa si aspetta il monitoraggio di domani. Restano le file davanti agli ospedali e le ore di attesa per ricevere assistenza, con i medici allo stremo. E mentre il governatore regionale De Luca chiede al prefetto un piano di controlli efficaci contro gli assembramenti e il sindaco di Napoli De Magistris annuncia un ampio provvedimento, il governo valuta il rafforzamento nel capoluogo campano della presenza dell'esercito per far rispettare i divieti e della protezione civile per mettere in campo la logistica per un ospedale da campo, oltre alla possibile creazione di nuovi Covid hotel. Intanto è virale il video di un paziente del Cardarelli di Napoli, probabilmente affetto da Covid-19, trovato morto nel bagno del pronto soccorso. Non si sa ancora quale sia stata la causa del decesso, ma la direzione sanitaria ha già avviato un'indagine interna. In Campania, tra l'altro, oltre all'emergenza sanitaria, è forte il timore che l'introduzione di nuove eventuali misure restrittive senza adeguati sostegni economici possa mettere fortemente a rischio la tenuta sociale. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora parliamo degli sviluppi invece dell'inchiesta giudiziaria in Sardegna sulla riapertura delle discoteche ad agosto.
Su ordine della Procura di Cagliari, che indaga sulla movida di Ferragosto in Sardegna, la polizia ha sequestrato una serie di documenti nella sede della regione. Tra questi ci sono anche i pareri del Comitato Tecnico Scientifico, che si era detto contrario ad una riapertura delle discoteche, decisa poi dal governatore Solinas con un'ordinanza firmata l'11 agosto, una riapertura che avrebbe riacceso i contagi nell'isola e poi in varie regioni italiane, sulla quale gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per epidemia colposa. «Abbiamo rispettato tutte le regole, non sapevo del parere dei tecnici», si difende Solinas, secondo il quale si è messa in moto una macchina del fango per colpire una regione che è più sana di altre. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
A livello globale sono oltre 52 milioni i casi di contagio registrati, secondo i dati dell'Università Americana Johns Hopkins. I decessi sono stati fino ad ora 1.280.000. Il paese più colpito al mondo restano gli Stati Uniti con 241.000 vittime, seguono l'India e il Brasile. La ripresa economica dell'area euro perde slancio più rapidamente delle attese dopo il recupero dell'attività economica nei mesi estivi, lo ha scritto oggi la BCE nel suo bollettino. La Banca Centrale Europea fa anche sapere che ricalibrerà i suoi strumenti al fine di sostenere la ripresa dell'economia. E restiamo all'estero, andiamo negli Stati Uniti. Joe Biden ha scelto Ron Klain come capo del suo staff, lo riporta oggi il Washington Post. Klain è un avvocato di Indianapolis, già consigliere di diversi presidenti e vicepresidenti democratici. I legali invece di Donald Trump avanzano con i ricorsi, che per ora però non hanno prodotto gli effetti sperati, ma il presidente continua a scrivere su Twitter, contestare l'esito del voto. L'ultimo tweet di 10 ore fa: vinceremo. Ne parleremo ancora nella prossima parte di Effetto Giorno. Adesso invece andiamo ad Hong Kong, dove si aggrava il solco tra l'ex colonia britannica e la Cina.
Una sfida aperta all'autorità cinese e della Basic Law di Hong Kong stessa. Pechino condanna le dimissioni di massa dei deputati pro-democrazia del parlamentino dell'ex colonia. I dimissionari, afferma una nota diramata dall'ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao, hanno fatto male i conti se la loro intenzione è di avviare un'opposizione radicale e sollecitare un'influenza esterna. All'origine di questo ennesimo scontro, la decisione di Pechino di far decadere 4 deputati cui era stato impedito di candidarsi alle politiche di settembre con un giudizio di manifesto antipatriottismo, ma rimasti in carica per l'impossibilità di svolgere elezioni causa epidemia. Un'ulteriore violazione degli accordi presi dalla Cina con la Gran Bretagna, protesta Londra. Washington promette sanzioni su coloro che sono responsabili di estinguere la libertà di Hong Kong, mentre l'alto rappresentante europeo Borrell chiede l'immediato reintegro dei membri del Consiglio legislativo. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torniamo in Italia con la parte economica. Il governo al lavoro in mattinata. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato i capi delegazione dei partiti di maggioranza, il ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Con il decreto ristori in 12 giorni, dice il ministro dello sviluppo economico Patuanelli, è stato erogato oltre 1 miliardo di euro. Adesso torniamo invece sul caso Autostrade. Dopo le nuove evidenze giudiziarie emerse ieri, il governo punta a chiudere entro il mese di novembre.
Dopo la notifica dei provvedimenti restrittivi, sul fronte giudiziario ora si attendono gli interrogatori di garanzia davanti al GIP che ha firmato le misure cautelari. Interrogatori al momento non ancora fissati. E attorno all'inchiesta sui pannelli fonoassorbenti, che ieri ha trascinato ai domiciliari, tra gli altri l'ex AD Giovanni Castellucci, rimbomba la questione concessioni, con la trattativa in corso tra Autostrade per l'Italia e Cassa Depositi e Prestiti per il nuovo assetto societario. Ieri il ministro Boccia ha parlato di tempo ormai scaduto. Così oggi la ministra De Micheli al Question Time al Senato.
Tale trattativa si muove su prezzi e valori di mercato in termini prospettici e non incrocia altre decisioni che questo governo dovrà prendere a breve.
Nel frattempo, in varie interviste pubblicate oggi sui quotidiani, l'attuale AD di Autostrade, Tomasi, ha detto di aver rimosso da tempo la prima linea dei manager per evitare qualsiasi influenza e ha sottolineato l'impegno della società sul fronte degli investimenti nelle manutenzioni, che nel 2020 arriveranno a 655 milioni di euro. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Mezzo milione di famiglie sono alle prese da questi giorni e fino ai primi di gennaio con la scelta delle scuole superiori per i figli, una scelta quest'anno resa ancora più difficile dall'emergenza Covid. Ecco però quali sono gli istituti migliori secondo la classifica di Eduscopio.
Visite alle scuole solo virtuali quest'anno, open day davanti al computer. E allora ancor più utile la classifica della Fondazione Agnelli, città per città, quartiere per quartiere, alla scoperta delle scuole migliori sul sito eduscopio.it. Anche quest'anno con qualche sorpresa, gli universitari più bravi arrivano dalle scuole che bocciano meno e i punteggi migliori sono nelle scuole di provincia. Nel dettaglio, a Milano e in parte anche a Torino vanno meglio le paritarie, a Roma e Napoli i licei statali. Il miglior liceo d'Italia è ancora una volta lo scientifico Nervi Ferrari di Morbegno in Valtellina. Migliorano anche i punteggi di tecnici e professionali che riescono sempre più a inserire i propri studenti nel mondo del lavoro, ma siamo a dati pre-Covid, nei prossimi anni si vedrà. Fra i tecnici migliori il Marconi di Dalmine, il Vallauri di Fossano e il Meucci di Cittadella. Una scelta che cade in un anno dominato da distanziamento e didattica a distanza e che costringe le famiglie a giudicare come la scuola abbia reagito dal punto di vista organizzativo. Ecco dunque cosa chiedere quest'anno agli Open Day, secondo Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli.
Cosa ha fatto la scuola in questi mesi? Noi sappiamo che un buon dirigente scolastico, un buon staff, fa veramente la differenza per quel che riguarda una scuola.
Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Diego Armando Maradona è stato dimesso dalla clinica di Olivos di Buenos Aires, dove era stato operato 8 giorni fa per un ematoma alla testa. L'ex fuoriclasse verrà trasferito in una località a nord della capitale argentina, dove si sottoporrà ad un periodo di cura per la dipendenza dall'alcol. E in chiusura con sempre lo sport, il calcio. Vittoria ieri sera 4-0 per l'Italia nell'amichevole con l'Estonia, con le reti di Grifo, Bernardeschi e Orsolini. L'Italia tornerà in campo per il Nations League domenica contro la Polonia. Alle 13:12 minuti è tutto per la prima parte di Effetto Giorno. Torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Vi ricordo, se volete scrivere, commentare quello che avete sentito sin qua, i vostri messaggi al 349-238-6666. A tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Emergenza Covid, RT quasi dimezzato a Milano in una settimana, lo conferma l'ATS della città metropolitana. La situazione resta però critica in molti ospedali in Lombardia e Campania. Oggi il governo elabora i dati delle regioni. Discoteche riaperte in Sardegna, perquisizioni nella sede della regione. Si indaga sull'iter che diede il via libera ai locali. Joe Biden sceglie Ron Klein come capo dello staff. Donald Trump però non si arrende e twitta: vinceremo. Quali sono le basi legali dei ricorsi di Trump? Ne parliamo tra poco. Le 13:16, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Questi titoli di oggi. Parleremo tra poco andremo tra poco negli Stati Uniti per capire qual è la strategia di Donald Trump, che poche ore fa ha twittato vinceremo ancora e non ha riconosciuto la vittoria di Joe Biden. Adesso però riapriamo una pagina sull'emergenza Covid, perché andiamo nell'area della Lombardia, nell'area di Varese, una delle più colpite dalla seconda ondata, e c'è una piccola cittadina, un paese con un incredibile picco di contagiati. Parliamo di Arcisate. Ecco noi il sindaco Gianluca Cavalluzzi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, sindaco, grazie per essere intervenuto, anche perché so che in queste ore, insomma, siete davvero molto impegnati per cercare di dare una mano soprattutto a molti vostri concittadini, quasi un migliaio, oltre 1000, che sono in quarantena. I positivi sarebbero oltre 200, però avete un picco di persone in quarantena che state cercando anche di aiutare in vari modi. Intanto ci conferma questi numeri molto alti nella sua cittadina?
Sì, confermo i numeri molto alti. Attualmente ci sono 203 persone che hanno il Covid, quindi affette da Covid, e un migliaio di persone in quarantena.
Su quanti abitanti? Voi avete circa
su 10.000 abitanti.
10.000 abitanti, quindi parliamo del 10% della popolazione in quarantena. Vuol dire famiglie bloccate completamente, classi di scuole chiuse, persone che non hanno magari nessuno che può andare ad aiutarle per fare la spesa, per comprare le medicine, cose di questo genere, a cui so che state pensando voi con la Protezione Civile. Chi vi sta aiutando a fare questo?
Ci sta aiutando la Protezione Civile, il gruppo di Protezione Civile
ogni giorno abbiamo due squadre formate da due persone che si occupano di spesa, di acquisto farmaci e di portare anche biancheria di ricambio alle 8 persone che attualmente sono ospedalizzate, 8 persone di arcisate che attualmente sono ospedalizzate.
Quindi diciamo che da questo punto di vista il dato comunque è tranquillizzante, perché solo 8 persone sono sono dovute ricorrere alle cure dell'ospedale. Senta, sindaco, io so che così magari non volete parlarne tanto ad alta voce, ma a bassa voce in qualche modo si dice, si mormora che la vicinanza con la Svizzera, con la zona di Mendrisio, la Svizzera che è stata anche un po' accusata di essere un po' lassista sul trattamento di questa pandemia, che possa essere un po' la causa di questa elevatissima incidenza lì da voi. Cosa ne dici?
Arcisate è un paese di frontiera, abbiamo tantissimi frontalieri che ogni giorno vanno in Svizzera. In Svizzera fino a pochi giorni fa aveva delle misure molto diverse rispetto a quelle che abbiamo in Lombardia, per cui questo potrebbe essere stato un veicolo, però dobbiamo anche considerare per esempio che ad Arcisate ci sono anche molti frontalieri tra virgolette italiani che lavorano a Milano o in altre zone.
Quindi lei dice Milano come alta città con un alto livello di contagio, o anche la Svizzera
e anche la Svizzera chiaramente
potrebbe spiegare
questo. Però
com'era andata nella prima ondata, sindaco?
Guardi, nella prima ondata i numeri erano completamente diversi. Noi abbiamo avuto al massimo in totale 40 contagiati, però non il picco di 40, al massimo siamo arrivati a 20 persone.
E quindi si conferma anche un po' il fatto, io intanto la ringrazio, sindaco di Arcisate Gianluca Cavalluzzi, che effettivamente la seconda ondata si concentra laddove nella prima i numeri erano stati più bassi, almeno questo è il caso per esempio di Bergamo, al contrario, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, in questo caso questa zona di Varese che invece è stata risparmiata. Da una zona, la Lombardia, ad un'altra, la Campania, dove si sta discutendo molto, c'è molta attesa anche per l'esito delle ispezioni degli ispettori ministeriali per capire se i dati comunicati da De Luca sono corrispondenti alla realtà dei fatti. Fa molto discutere anche il caso del Cardarelli, dove una persona è stata ritrovata morta, è stato fatto anche un video. Adesso il Cardarelli vuole aprire un'inchiesta su chi ha girato questo video nei confronti di una persona deceduta nel pronto soccorso, in uno dei bagni del pronto soccorso. Anche su questo, sull'emergenza della città, è intervenuto ieri sera ai nostri microfoni il sindaco di Napoli De Magistris. Sentiamolo.
Noi abbiamo gli ospedali al collasso. Io poco fa ho avuto una lunga conversazione col ministro Speranza. I dati che noi abbiamo, perché al di là dei numeri freddi e non so fino a che punto corrispondenti al vero della regione Campania, quello che viene dagli ospedali è un dramma. Veramente non si spiega come mai una persona che potrebbe fare il lockdown, che 30 giorni fa aveva detto che il lockdown sarebbe stato imminente, addirittura l'ha annunciato quando avevamo numeri molto minori ad oggi, poi non l'ha più fatto, però continua a dire che il governo che deve fare la zona rossa quando la può fare anche lui. L'accertamento sugli ospedali li stanno facendo, io credo delle due l'una. O i medici dicono bugie o i dati non sono veritieri. Io credo ai medici, per la verità, perché conosco la realtà, faccio da 9 anni e mezzo il sindaco, gli ospedali stanno al collasso.
Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Allora, sono passati 8 giorni dal voto americano e grande è la confusione sotto il cielo. Poche ore fa Trump ha twittato "vinceremo". Non è intenzionato a mollare. Proviamo allora a spiegarvi che cosa sta succedendo. Allora, circa 24-36 ore dopo il voto del 4 novembre si è delineata la vittoria di Joe Biden come avevano previsto i sondaggi. 4 giorni fa, come da tradizione, i media americani, prima dell'esito ufficiale, che è sempre molto lungo ad arrivare per via delle tecniche complicate di spoglio dei voti diversi da stato a stato in America, i media, dicevamo, hanno incoronato Biden vincitore. Non vuol dire che siano loro a decidere chi ha vinto, naturalmente, ma anticipano la decisione formale. Con Biden si sono poi congratulati diversi capi di Stato al mondo, ma fino ad oggi non Donald Trump, che non ha ammesso la sconfitta. Il suo staff e i suoi legali lamentano irregolarità nel voto, addirittura brogli o interferenze, stanno promuovendo alcune azioni legali. L'ordinamento americano prevede alcuni passi formali. Oggi, per esempio, dovrebbe essere il giorno in cui scadono i termini per richiedere il riconteggio in Pennsylvania. Ma ciò accade solo se la differenza dei voti tra i due candidati fosse inferiore allo 0,5%, cosa che non è accaduta. Altri stati hanno altre regole, scadenze. L'8 dicembre, lo ricordo, è il termine ultimo per ogni controversia a livello federale. Poi partiranno gli iter che culmineranno il 6 gennaio con la proclamazione definitiva e ufficiale da parte del Congresso in seduta comune. Allora, ne parliamo con Francesco Costa, vice direttore del Post. Benvenuto Francesco, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Allora, quali ricorsi ha fatto fino ad ora Donald Trump?
Dunque, Trump ha presentato in alcuni stati delle richieste di riconteggio, ma come ricordavi poi bisogna che concludere definitivamente lo scrutinio e capire se ci sono i margini effettivamente per procedere col riconteggio. In alcuni stati, come ricordavi, la Pennsylvania non è così. Trump sta poi contestando in alcuni stati, per esempio in Arizona o in Michigan, alcuni voti, alcune schede, ma parliamo di poche centinaia, quindi insomma pochissime, anche se fossero eventualmente irregolari per ribaltare il risultato, se consideriamo che si parla di distacchi ormai di 10, 20, 30, in qualche caso 40 o 50 mila voti. Aveva anche presentato un ricorso in Michigan, sempre rispetto a presunti brogli, che è stato rigettato perché completamente infondato. In Nevada una causa aveva chiesto di fermare lo scrutinio in una contea, ma è stata rigettata anche quella. Ce n'è una ancora pendente che riguarda 3.000 voti espressi, ma insomma anche quella non sembra avere grandi speranze. Un'altra causa che hanno presentato in Arizona è stata ritirata. Insomma, la notizia di questi giorni è che questi ricorsi di Trump non stanno andando da nessuna parte, perché non era un mistero, non ci sono brogli prove ed evidenze di brogli, figuriamoci di una scala come quella che oggi servirebbe a Trump per mettere in discussione il risultato elettorale.
Non c'è all'orizzonte nessun colpo di scena possibile su questo fronte, perché è importante ricordarlo. Cioè, Donald Trump ha tutto il diritto e anche le ragioni di fare i ricorsi legali che crede, qualora ritenga il suo staff che ci siano state delle irregolarità, però poi, come dire, esaurite le strade previste dall'ordinamento giudiziario, cioè dalla democrazia americana, oltre quello non si può andare, no?
Certo.
Da grande conoscitore di queste procedure, Francesco, ti immagini che possa uscire, non dico un coniglio dal cilindro, ma insomma qualche colpo a sorpresa, oppure questi ricorsi effettivamente hanno le armi spuntate e le avranno anche nei prossimi giorni?
Ma io credo di no, anche perché questa non è una situazione come quella del 2000, in cui c'era uno Stato in bilico che avrebbe deciso tutto e poche centinaia di voti, per cui anche un riconteggio, i riconteggi di solito spostano un po' di 1, 2, 300 voti, non di 10.000. Questa è una situazione in cui Trump è in svantaggio in 5 Stati in bilico. Quando la Pennsylvania è stata, diciamo, evidentemente poi vinta da Biden, i network si sono sbilanciati, hanno detto la vittoria di Biden è indiscutibile, ma Trump rischia di perdere anche in Georgia, rischia di perdere anche in Arizona, dovrebbe vincere tanti ricorsi che annullano decine di migliaia di voti in tanti stati diversi, senza apparentemente, quello che vediamo adesso, nessuna base perché questo possa accadere. Quindi io non credo possano esserci sorprese. La vittoria di Biden non è una vittoria risicata, l'abbiamo appresa qualche giorno dopo lo scrutinio perché questa è stata un'elezione particolare, un'affluenza straordinaria, tantissimi voti espressi per posta a causa della pandemia, e i voti espressi per posta richiedono uno scrutinio più lungo, perché devi verificare la busta, le firme, quindi è più difficile, diciamo, più fare in fretta, ma il risultato elettorale è acquisito. Quello che può fare Trump è rendere difficile naturalmente la transizione, può cercare di delegittimare Biden, sono abbastanza sicuro, ma chiunque conosce Trump lo sa che lui ha vita a dire che questa elezione gli è stata rubata, e quindi può provare a dipingere Biden come un presidente illegittimo. E l'altra cosa che può fare, di cui si comincia a parlare anche negli Stati Uniti. Tutte queste richieste ai propri elettori che Trump sta facendo di fondi e donazioni per sostenere le cause legali hanno quasi sempre una clausola che in piccolo, come sì, da classico, diciamo, di queste situazioni, che indica come almeno una parte di quei fondi verrà usata per ripianare i debiti del comitato elettorale di Trump. Quindi, insomma, è una manovra più di immagine e politica.
Però questa cosa che hai detto poco fa mi sembra significativa, cioè il fatto che, come dire, dobbiamo aspettarci, possiamo significativamente aspettarci, perché fino ad ora Trump non ha fatto apparizioni pubbliche, sta solo twittando moltissimo come sua abitudine, però insomma, cioè, poi una linea vera e propria dovranno in qualche modo stabilirla col suo staff, pare che stiano cercando di dissuaderlo dall'andare avanti, ma tu dicevi dobbiamo aspettarci invece che questa linea di contestazione l'esito di Biden, di considerarlo un presidente in qualche modo illegittimo da parte di Trump, che ricordiamolo ha ottenuto più voti della tornata precedente, quindi, come dire, dal punto di vista del partito repubblicano rafforza la sua posizione, potrebbe essere questa l'opposizione dei prossimi anni a Biden.
Sì, e questo è anche il motivo per cui anche nel suo partito molti preferiscono non contraddirlo, anche se poi parlano con i giornalisti off the records, come si dice, e ovviamente sanno tutti che Biden ha vinto. Queste elezioni mostrano che Trump ha ancora molto fascino e molta presa verso la base del partito repubblicano, e quindi chiunque voglia avere una carriera come deputato, senatore del partito, non può certo contraddire Trump su questo. Trump non può restare al potere perché i suoi poteri scadono automaticamente il 20 gennaio e poi ci sarà prima la certificazione dell'elezione di Biden, ma Trump non accetterà la sconfitta se non quando un passaggio formale lo obbligherà a prenderne atto, quantomeno. Non è detto nemmeno che inviti Biden alla Casa Bianca come da prassi. 4 anni fa Obama invitò Trump alla Casa Bianca 2 giorni dopo le elezioni.
Grazie Francesco Costa, vice direttore del Post. Abbiamo cercato di raccontarvi quali sono effettivamente le basi legali dei ricorsi che sta facendo Trump col suo staff contro questo esito elettorale, senza pregiudizi, insomma, cercando proprio di raccontare i fatti quali sono, e speriamo di essere stati utili. 13:30, ci fermiamo, torniamo tra poco dopo le informazioni di borsa con tutte le altre notizie, poi ripartiremo da come si mangia nelle mense scolastiche italiane. È un fatto importante, se pensiamo che cibo nelle mense scolastiche è anche un fatto educativo, e l'Italia ha un problema di obesità infantile. C'è un rapporto che ci illustra tutto su questo, tra poco. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Emergenza Covid, il governo elabora i dati delle regioni. Intanto in Emilia-Romagna negozi chiusi la domenica, in Veneto vietato passeggiare nei centri storici. A Milano il contagio frena, RT quasi dimezzato in una settimana, lo dice l'ATS della città metropolitana. Joe Biden sceglie Ron Klain come capo dello staff, Donald Trump invece rilancia i ricorsi legali e twitta "vinceremo". In Europa la ripresa perde slancio, così la Banca Centrale Europea che garantisce continuiamo a sostenere l'economia. Sempre più attenzione alla salute e alla sostenibilità nelle mense scolastiche, secondo il rapporto Food Insider, ma con il Covid menù più poveri e semplificati. Ne parliamo tra poco. Minuti, avete sentito dai titoli, sono notizie di pochi minuti fa, effettivamente le attese ordinanze che arrivano dall'Emilia Romagna, dove si parla di negozi chiusi la domenica, e dal Veneto, dove poco fa Luca Zai ha fatto sapere che sarà vietato, non sarà permesso passeggiare nelle strade, nelle piazze dei centri storici delle città e nelle aree affollate. Ora poi vedremo in che modo verranno caratterizzate queste aree delle città, del centro storico, dove non si potrà fare 2 passi a piedi, credo nemmeno da parte di chi, abitando in quella zona, diciamo, è consentito comunque fare giro, attività motoria intorno a casa. La situazione in evoluzione, oggi il governo monitora i dati, domani la decisione sulle nuove zone. Sentiamo il vice direttore del Sole su questo.
Il punto di Alberto Orioli.
In Italia la guerra alla pandemia ci costringe a mobilitare i nuovi ragazzi del 99, vale a dire i medici laureandi o quelli specializzandi usati per decongestionare le sezioni non Covid e per liberare medici da destinare quindi alle terapie intensive. Ci è anche costretto a prendere atto dell'assurdità di quota 100, che di fatto ha tolto 7.000 medici al Servizio Sanitario Nazionale, che oggi sarebbero preziosi. Ci impone poi di prendere atto che la raccolta dati, decisiva per definire le strategie e le misure anche più drastiche, non è certo cosa per le regioni, che sono però purtroppo sovrane sul tema della salute pubblica. Ed è questo forse l'assunto più ridicolo. Non è il federalismo sanitario la strada da seguire, ma semmai la cessione di sovranità sanitaria all'Europa. È l'Unione Europea per ora ad aver dato le risposte più rilevanti, la cospicua dotazione di fondi per la ripresa e la scelta di prenotare l'acquisto di 300 milioni di dosi di vaccino. Poi la UE vuole e deve andare oltre, creare forme cogenti per un coordinamento delle azioni sanitarie, istituire una banca dati comuni, aumentare forza e ruolo dell'Agenzia Europea del Farmaco e del Centro Europeo di Prevenzione e Controllo delle Malattie, che ha sede a Stoccolma ma ha solo poteri consultivi. Insomma, la tragedia del Covid va vista anche in un altro modo. Ha messo a nudo l'assurdità delle posizioni dei nostri sovranisti alle vongole.
A proposito di vongole, perché non possiamo non cogliere questa suggestione di Alberto Rioli, ma non in termini, diciamo, lati, ma in termini proprio stretti. Parliamo di mense scolastiche, lo abbiamo anticipato. Come ci si mangia in queste mense scolastiche? Che come è cambiata la situazione a causa del Covid? Perché è cambiata ed è un po' peggiorata? Se ne occupa un rapporto di Food Insider. È con noi Claudia Paltrinieri, direttrice proprio di Food Insider. Benvenuta.
Buongiorno.
Allora, prima di tutto chiariamo, no? Che cos'è Food Insider? È un team, comunque un'associazione che si occupa con scienziati, tecnici, esperti dell'alimentazione, pediatri, esperti dell'Istituto Tumori, del rapporto tra, insomma, l'alimentazione e la salute.
Sì, intanto grazie per darmi questa opportunità per raccontare che cos'è Food Insider, che è un network di persone che hanno in comune l'interesse per un'alimentazione buona, sana e sostenibile a scuola. Siamo partiti come un gruppo di genitori interessati a questo tema e siamo diventati veramente una rete un po' su tutta Italia che raccoglie anche professionisti sul tema. Infatti il nostro comitato scientifico è estremamente autorevole e coinvolge professionisti che hanno competenze multidisciplinari, perché
sempre
il tema della
appunto,
scuola
esatto.
Non è solo cibo ma è anche educazione,
assolutamente,
anche sostenibilità.
Perché faccio solo questa piccola premessa, poi le chiedo del rapporto, perché ricordiamoci che il tema della qualità del cibo nelle mense scolastiche non è solo una questione di come si mangia, no? Cioè nel senso se si mangia bene o si mangia male, ma è un tema di salute, di salubrità e anche di sostenibilità alimentare. L'obiettivo delle mense è anche educare i bambini, no, al cibo, in un paese, l'Italia, che, ricordiamocelo, ha comunque un problema con l'obesità infantile. Cosa emerge dal rapporto per quanto riguarda, facciamo la parte pre-Covid, cioè diciamo la situazione normale, quindi sull'anno scorso?
Ma il quinto rating sui menu scolastici, che poi scaturisce in una classifica dei migliori menu, ci dice che qualcosa è migliorato, anche se c'è comunque una forbice molto ampia fra chi lavora molto bene alle cucine, a dei cuochi che hanno una competenza, che attingono le ricette anche dalla tradizione enogastronomica del territorio e anche gli ingredienti a filiera corta, e poi invece chi punta sempre allo stesso tipo di pasto, che è a base di lasagne, pasta, riso, hamburger, patatine.
Quindi carboidrati,
no?
Carne
quindi
rosse.
Tanti carboidrati, troppi carboidrati e troppe carne rosse. Però abbiamo visto che c'è una leggera diminuzione delle carni rosse. Molti hanno fatto questa scelta proprio per, come dire, un obiettivo di sostenibilità del pasto.
Sì.
E anche una riduzione di insaccati, di salumi.
E anche questo possiamo considerarlo un dato positivo. Ricordiamo sempre che non parliamo in assoluto che non si debbano mangiare carne rossa e insaccati, ma se in un menù settimanale questi alimenti sono presenti troppe volte rispetto a quelle che sono le indicazioni di chi conosce qual è la giusta alimentazione, allora quello poi può diventare un problema. Quindi diciamo, passi avanti da questo punto di vista ce ne sono stati.
Ce ne sono stati, sì. Mentre invece se guardiamo alla realtà della mensa in epoca di pandemia,
sì,
abbiamo visto che si è dovuta rimodulare, riadattare poi ai vincoli di sicurezza dovuti al virus. e quindi distanziamento in refettorio, ma anche si mangia in classe. Questa è la grande novità sostanzialmente, perché non c'è più lo spazio necessario in refettorio per contenere tutti, si fanno più turni, ma c'è anche chi ha utilizzato il refettorio per fare la didattica. E quindi con proporzioni diverse, però si mangia sia in classe che in refettorio. Rimini per esempio l'85% in classe, mentre a Trento l'85% continua a mangiare in refettorio e solo una piccola percentuale in classe. Quindi diciamo che questo è un po' dipeso dalle logiche organizzative di ciascuna scuola, di ciascun comune. Poi quello che invece non è stata una scelta molto, come dire, è dovuta al fatto che c'è meno tempo per cucinare, però quello che abbiamo visto è che i menù si sono un po' appiattiti su pasta in bianco, pasta al pomodoro, pizza, le polpette lasciano il posto ai bocconcini perché c'è meno
si
tempo
torna
per
un
lavorare.
Po' a quegli aspetti critici che invece diciamo in generale si stanno cercando di migliorare con l'alternanza, l'uso anche dei legumi, di altre cose. In questa situazione diciamo di crisi sanitaria, economica, logistica, da tanti punti di vista si tende a semplificare, no? Questo mi sembra.
Sì, anche perché il problema di mangiare in classe implica un trasporto dalle cucine là dove ci sono le classi, e quindi i brodi e le minestre è un po' più difficoltoso spostarli, quindi ci sono molti più piatti asciutti.
Speriamo e sì, prego.
C'è tanta più plastica e monouso, proprio per l'esigenza di servire in classe i pasti.
Certo, e questo appunto è stato un cambiamento anche rispetto a quello che erano invece diciamo le abitudini prima del Covid. Adesso speriamo che questa sia una fase, una parentesi che poi si chiuda, prima o poi ce lo auguriamo tutti, non solo per la questione anche delle mense scolastiche ma anche un pochino più in generale. Grazie Claudia Partrinieri, direttrice di Food Insider. Adesso invece noi come al solito ci fermiamo e torniamo tra poco allargando lo sguardo al mondo con i giornali internazionali insieme a Giulia Crivelli.